Caro Beppe Grillo, il dissenso è la ricchezza della nuova politica. Caro Grillo, contro l'establishment, non contro il dissenso. Di Paolo Flores Marques, 14 giugno 2013. Con una lettera inviata al blog di Beppe Grillo, il direttore di Micromega dice la sua sulla polemica contro la senatrice Adele Gambaro, convinto che una nuova politica debba considerare il dissenso parte integrante della propria ricchezza, e auspica per il futuro un cambio di rotta del M5. Deve essere meno autoreferenziale e collaborare nelle varie battaglie con altri soggetti. Solo così potrà vincere l'altra politica. Questo è il testo che ho inviato ieri a Beppe Grillo chiedendo che lo ospiti come post sul suo sito. Oggi lo ho inviato a tutti i parlamentari del M5. Caro Beppe, ho letto il tuo post di oggi, giovedì 13 giugno, in cui chiedi a chiunque faccia parte della voce esplosa a fine febbraio, con 9 milioni di voti al Movimento 5 Stelle e poi diventata più flebile, di far sentire la propria voce ovunque, nei bar, nei taxi, al lavoro, negli studi televisivi, in rete, nei tribunali. Poiché cerco di farlo senza interruzione da 52 anni, la prima manifestazione a cui partecipai è del 1961, quando avevo 17 anni, per la libertà in Spagna. Accolgo molto volentieri il tuo invito, ed essendo uno dei 9 milioni che ha votato M5, mando questo post al tuo blog, sperando che tu voglia pubblicarlo, prendendo alla lettera quello che tu anche oggi ribadisci: ognuno deve valere uno per riportare la democrazia in questo paese. In realtà, dal punto di vista della possibilità di comunicare, tu ed io siamo dei privilegiati, abbiamo più strumenti per essere ascoltati di un cittadino nella media, tu naturalmente molto più di me, e questo aumenta le nostre responsabilità, che sono proporzionali alla visibilità che abbiamo. La prima responsabilità è quella di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità, e la seconda di fare in modo che quei 9 milioni di voti non si disperdano, non diminuiscano, anzi si accrescano, per portare l'Italia a quella svolta che l'establishment del privilegio chiama antipolitica e che invece è solo altra politica, contro corruzione, mafie, casta. Oggi quei 9 milioni non ci sono già più, questa è la prima, benché amara, verità da cui dobbiamo partire, perché in 3 mesi si sono ridotti alla metà, e in alcune zone, comprese Roma e la Sicilia, a un terzo. Una parlamentare del M5, la senatrice Adele Gambaro, una militante della prima ora, tra queste cause ha messo i toni della tua comunicazione. Può essere che sbagli del tutto o che abbia ragione solo parzialmente o che abbia messo il dito sulla piaga. Se si vuole discutere seriamente bisogna farlo senza tabù. E se ci si prende sul serio, se ognuno vale uno, la semplice logica impone che nessuno possa dire che qualcuno vale niente. Personalmente non credo che si tratti solo dei toni della tua comunicazione, perché sono anche quei toni che hanno trasformato il tuo tsunami tour in uno tsunami nelle urne delle politiche di 3 mesi fa, con più di un elettore su 4 a votare M5. Quei toni 3 mesi fa raccoglievano consensi ciclopici, oggi però non più. Cosa è successo? In un tuo blog di 4 giorni fa c'è chi ha votato il M5 perché? Sono elencate tutte le ragioni per cui elettori molto diversi e con diverse motivazioni hanno realizzato lo tsunami dei 9 milioni di voti. Erano comunque uniti su un punto, volevano che quei voti contassero subito, non per fare accordi da vecchia politica, ma per incidere contro la vecchia politica senza aspettare le calende greche del 51%, la demenza tipo partito a vocazione maggioritaria, lasciamola a Veltroni. In 3 mesi non è accaduto, Un mare di polemiche autoreferenziali, chi fax è fuori, chi dice i è fuori, mentre una politica nuova sa essere molto più libera della falsa libertà dei partiti, e dunque non solo tollera il dissenso, ma lo considera parte integrante della propria ricchezza. In questi 3 mesi è mancata l'azione, fuori ancor più che dentro il Parlamento. Fuori esistono molti movimenti di lotta su temi diversi, di opinione, di piazza, sul web, ma il M5S partecipa pressoché esclusivamente alle proprie iniziative, non cerca mai di promuoverne con altri soggetti anche quando ne condivide pienamente gli obiettivi. 2 soli esempi. A Bologna si è svolto un referendum in difesa della scuola pubblica, Davide contro Golia, 30 cittadini comuni contro tutti i poteri della città, dal vescovo Cardinal Caffarrà al sindaco PD alla Confindustria alle Coop. I consiglieri comunali M5 stavano con il comitato laico, beninteso, ma nelle piazze e nella mobilitazione il M5 in quanto tale non si è visto. A Roma qualche settimana prima Micromega ha organizzato a Piazza Santi Apostoli una manifestazione per la ineleggibilità di Berlusconi, dopo aver raccolto 250.000 firme sul web. C'erano militanti del M5, ma a titolo personale. Eppure quella sulla ineleggibilità è una battaglia del M5. Perché non farla insieme? Micromega la conduce dal 1994. Perché ogni tentativo di iniziative comuni ottiene un fin de non ricevuto tanto silenzioso quanto eloquente? Gli esempi si potrebbero moltiplicare con moltissimi altri soggetti, sigle, movimenti. La scelta di votare Rodotà per la presidenza della Repubblica è stata un gesto esemplare, perché rovinarlo insolentendolo alla prima affermazione critica nei tuoi confronti? Cosa vogliamo, gli intellettuali organici, come nel vecchio PC, o obbedienti per inde a cadaver, come nella Compagnia di Gesù? Di cose da discutere e da fare insieme ce ne sono moltissime, ma di queste in prossimi e specifici blog che mi impegno a mandare, nella speranza che ora la discussione e la partecipazione che invochi nel tuo blog di oggi possa cominciare davvero e davvero secondo il principio che uno vale uno. Un carissimo saluto, Paolo Flores Marques. Come il guru ha perso il tocco magico di Pierfranco Pellizzetti. Se il tempo della finanza in età globale è il nanosecondo, quello della politica postmoderna in chiave nostrana potrebbe essere 3 mesi. Quanto separa le elezioni politiche di questo febbraio dalle amministrative di maggio? La sequenza in cui si è consumata dall'ascesa alla caduta l'avventura di Beppe Grillo quale alfiere dell'altra politica. Altri diranno che i rinnovi comunali non fanno testo, che il M5 ha perso solo il voto di opinione mantenendo quello di appartenenza, che la conquista dei comuni di Assemini e Pomezia rappresenta comunque un successo rilevante. Resta il fatto che il guru di Sant'Ilario ha perso il tocco magico su cui basava buona parte della sua capacità di presa su un pubblico bisognoso di credere. E non è soltanto questione di errori tattici da inesperienza o sfinimento da piccola contabilità con relativi scontrini, è la sensazione trasmessa di inconcludenza al limite dell'insignificanza. Mai si era visto un tracollo più repentino, che può essere spiegato partendo dal contesto dell'ascesa coniugato con la personalità del protagonista, condizioni ampliate dal contributo del partner casaleggio moltiplicativo di comuni vizi. Il contesto è quello dello star system, di cui Grillo è l'estremo prodotto. Quella che il costituzionalista francese Bernard Manin chiama la democrazia del pubblico, in cui i cittadini vengono fatti regredire a spettatori attraverso processi di identificazione fideistica con il leader. L'antesignano di questa personificazione parossistica della politica era stato Marco Pannella, ma il vero campione lo diventa presto Silvio Berlusconi, dominatore della scena di una seconda repubblica in cui l'effimero si è sovrapposto alla realtà, determinando perturbazioni permanenti nella percezione di massa del ruolo degli attori in scena e dei concreti problemi incombenti. Una trasformazione presentata come il massimo della modernità surmoderna, ma che si limita a riportare a nuovo il format del comizio, con le sue tecniche imbonitorie arricchite dai contributi acchiappacitrulli degli esperti di comunicazione, gli spin doctor. Difatti, i presunti grandi comunicatori da Berlusconi a Grillo rifiutano sistematicamente il contraddittorio, adottando modalità a senso unico che contraddicono i principi stessi della comunicazione intesa come scambio di enunciati. Dunque, un evidente ritorno al passato, che risulta ancora più evidente se si analizzano i contenuti del messaggio. E anche in questo si ritrova un'analogia tra le grandi star vecchie e nuove della regressione della politica a set di un reality, la banalizzazione che attinge a piene mani dal serbatoio di luoghi comuni degli strati più chiusi e feroci della società italiana. Per Berlusconi la neoborghesia cafona, arricchitasi nei grandi saccheggi degli anni Ottanta, fattasi cito egemone aggregando masse di impauriti create dalla propaganda terroristica ispirata al mod Bush Jr., basata sulla generica minaccia di un altro che mette a repentaglio l'incolumità. Per Grillo, cresciuto in un quartiere semi-periferico di Genova, abitato da borghesia piccola intrisa di umori destrorsi antioperai, la solita guerra tra poveri, tra penultimi contro ultimi, il rifiuto dell'esperto e dell'acculturato a vantaggio della genialata da uomo della strada, ad esempio la crisi energetica risolta con un po' di aquiloni o il ricorso alle magie dei guaritori, come l'ostilità pregiudiziale nei confronti dei processi di integrazione. In entrambi i casi pattume reazionario riconfezionato in grandi ricette per risolvere istantaneamente e alla radice tutti i nostri mali. A riprova che l'ultimo ventennio è stato un interminabile e smaccato festival del retro, che ha dischiuso un vaso di Pandora da cui sono usciti fantasmi mostruosi che credevamo ormai esorcizzati. Questa Pandora irresponsabile è la politica, venuta meno ai propri di incivilimento, lasciando pieno campo agli imbonitori, che ora ci appaiono in tutta la loro modestia. Pierfranco Pellizzetti da Il Manifesto, 13 giugno 2013.